Bene, proseguiamo con Andrea Lisi dell'Associazione per la digitalizzazione dei documenti.
Prego, prego, lascio tranquillo. Grazie. D'altronde non bisogna mai esagerare con la tecnologia, farla troppo in fretta. Allora, perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Intanto mi scuso con gli altri relatori, alcuni li conosco poi molto bene e mi fa piacere rivederli, ma non ho la capacità di essere ubiquo ancora, quindi mi sarei dovuto dematerializzare oggi per riuscire ad essere da entrambe le parti. Dovevo fare una relazione a un altro convegno lì che è andata posticipandosi e quindi però alla fine ce l'ho fatta. E, chi sono intanto? Sono un avvocato che si occupa da almeno una decina d'anni, penso di più ormai, di diritto dell'informatica. Ho fondato un'associazione nazionale che si cura in qualche modo di curare, di informare e di formare e in qualche modo di rappresentare quello che è l'ampio mondo della conservazione digitale dei documenti. Infatti ANORC come acronimo ha questo, quindi rappresenta l'Associazione Nazionale della Conservazione Digitale dei documenti, quindi documenti di natura informatica o eventualmente nativamente analogici e poi digitalizzati. Per oggi non vi parlerò di questo, anche perché a quest'ora abbiamo voglia tutti di mangiare e quindi cercherò invece di provare a fare delle conclusioni più giuridiche, cioè di riflettere con voi su che cosa, sulla direzione che sta prendendo oggi l'e-government e su quelle che possono essere le opportunità ma anche le criticità, perché alcune criticità ci sono. Intanto c'è una criticità, guardate, legislativa, perché da avvocato vi devo dire questo e penso che la vivete ogni giorno voi questa criticità, perché guardate, ho sentito parlare spesso del codice dell'amministrazione digitale, ma noi dal 2006, quando è entrato in vigore questo codice, il 1 gennaio del 2006, abbiamo avuto almeno 3-4 codici dell'amministrazione digitale, perché nonostante il legislatore sia preso la briga di utilizzare questo termine codice, e guardate che i codici sono importanti in Italia, noi abbiamo un codice civile che è del 1942 ed è stato ritoccato poche volte, ma tutta la sua sistematicità è rimasta identica nel tempo. Abbiamo una Costituzione che è del 46, è ancora attuale. Invece questo codice, già quando è nato, con il decreto legislativo 82 del 2005, è stato già ritoccato nell'aprile dello stesso anno, quindi nell'aprile del 2006. Pensate, dopo qualche mese il legislatore si è reso conto che c'era qualche errore evidente all'interno. Adesso è stato ulteriormente ritoccato col decreto legislativo 235 del 2010. Nuove leggi l'hanno ulteriormente ritoccato, di cui l'ultima è proprio del febbraio di quest'anno, che ha ulteriormente ritoccato alcuni articoli, quindi la legge 183 del 2011 la 35 del 2012 ha ulteriormente ritoccato il codice. Perché vi dico queste cose? Perché guardate che se le leggi le facciamo così, cioè se le legislazioni ordinarie inseguono la tecnologia e hanno la pretesa di rappresentare la tecnologia punto per punto e di ritoccarsi ogni giorno come fate voi o molti informatici fanno con i loro software, quindi un sistema non va bene, un sistema operativo, un software non va bene, lo ritocchiamo, facciamo la nuova versione. Quindi facciamo, magari lo facciamo più volte l'anno, in modo che ci sia l'aggiornamento costante. Con la legge non va. La legge invece deve rimanere lì, immutabile, il più possibile, perché deve rappresentare in maniera astratta un accadimento che dobbiamo cercare di immaginare. Guardate, quello che manca di più in Italia non sono gli ingegneri informatici, ce ne abbiamo tanti e capaci. Mancano invece persone che sappiano regolamentare bene quello che sta succedendo, che sappiano immaginarlo e sappiano regolamentare non nel dettaglio con le regole tecniche, perché le regole tecniche vanno bene, le fanno i tecnici appunto, ma rappresentino con la legislazione ordinaria questo cambiamento che però è importante. E guardate, in verità, se voi vedete i siti delle pubbliche amministrazioni oggi, che da un'indagine del Sole 24 Ore di qualche mese fa sono poco visitati, i siti delle pubbliche amministrazioni sono i siti che oggi stanno vivendo un'inversione di tendenza rispetto ai siti di e-commerce. I siti di e-commerce sono sempre più visitati, mentre i siti delle pubbliche amministrazioni vengono via via meno visitati. Perché, secondo voi? Perché, seguendo inesorabilmente quello che il legislatore sta dicendo, cioè vivendo di strumenti, a mio avviso, che nascono obsoleti, come la PEC, per esempio, non permettono al cittadino di vivere nei siti delle pubbliche amministrazioni secondo quello che è il web 2.0. Cioè il cittadino, secondo me, nel mondo reale, che cosa pretendeva da voi? Di strutturarvi un bel documento, già portarvelo lì, come fanno i liberi professionisti, o riescono a fare gli avvocati e i commercialisti, oppure i cittadini vengono presso i vostri uffici reali, non quelli digitali, con documenti che vogliono trovare presso di voi e vogliono essere aiutati nella compilazione. Guardate che poche volte i cittadini vengono già con documenti compilati, vogliono essere aiutati da voi. Perché?
nell'ottica del web 2.0 non le aiutate allo stesso modo. Invece di pretendere da loro PEC, posta elettronica certificata, documenti con formati particolari, firme digitali, ed è giusto che sia così, perché il diritto è rigido, ci vuole la PEC per trasmettere in maniera certificata, ci vuole la firma digitale per sottoscrivere il documento, naturalmente l'istanza, la dichiarazione, soltanto che non funziona. Non funziona perché? Perché non è orientato verso quello che sta succedendo nella società dell'informazione. I cittadini oggi sono abituati a vivere su Facebook, sono abituati a vivere in maniera interattiva, a comporsi documenti direttamente online. Oggi tutti ordinano sui siti web di Alitalia, no? Acquistano libri e scaricano software perché compilano i loro moduli e i loro formulari, come dice l'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, direttamente online. Quindi in Italia di che cosa c'è bisogno? Finalmente di un processo di autenticazione serio. Noi, guardate, stiamo parlando della carta d'identità elettronica da un sacco di tempo, non funziona. Stiamo parlando di 10, non so quante PEC ci sono in Italia. Abbiamo la PEC dei professionisti, abbiamo la CEC PAC, la comunicazione elettronica certificata, una identifica, l'altra non identifica, abbiamo le PEC a pagamento. E sono tutti strumenti che servono comunque soltanto a trasmettere documenti che dovrebbero formarsi bene. Mentre è meglio per voi, per i vostri archivi, che i documenti si formino presso di voi, presso i vostri uffici digitali. Il cittadino bussa alla vostra porta, sui vostri siti web ben strutturati, quei siti web lo aiutano, come è abituato a fare nel mondo reale, lo aiutano a trovare le risposte, a compilare i moduli e formulari previa autenticazione, cioè dopo che ha bussato alla vostra porta, e voi con certezza potete dire che quella persona è l'avvocato Lisi che si è presentato al vostro sportello. Allora quegli sportelli possono funzionare. E possono funzionare anche senza firma digitale, perché una cosa giusta è il codice dell'amministrazione digitale, la dice. Lo dice nell'articolo 65, dove si dice che le istanze possono essere compilate online sul vostro sito. Perché è meglio? Perché vi scegliete i formati documentali, che inserirete nei vostri sistemi documentali, che protocollerete a norma. Non dovrete spiegare al cittadino come gestire quel documento allegato alla PEC, con firma digitale, quel formato particolare, perché se non è PDF barra non lo potete portare in conservazione, lo sa bene la dottoressa Bonore. Perché purtroppo i sistemi di conservazione funzionano se si è formato bene il documento, ma i cittadini non sono abituati a formarsi bene i documenti, non li formano bene neanche gli avvocati, o la PEC. Infatti ancora gli avvocati si chiedono che cos'è questa benedetta PEC, questo è il paradosso in Italia. Quindi il problema qual è, guardate? Il problema è che è giusto parlare di open, è giusto parlare di dati aperti, è giusto parlare di pubblica amministrazione aperta, trasparente, è giustissimo, è un principio internazionale, è un principio che deve entrare probabilmente nella nostra Costituzione web 2.0, però non basta essere aperti, non basta la pubblica amministrazione trasparente, se dietro non c'è un modello organizzativo forte. Perché guardate, il dato di una pubblica amministrazione non è un semplice dato, non è un'informazione generica. Quello che il cittadino vede sul sito della pubblica amministrazione deve essere un dato autentico, un dato che appartiene a quella pubblica amministrazione di cui il cittadino si fida. Vi faccio un esempio per farvi percepire quello che può succedere se non partiamo dalla corretta formazione degli archivi digitali delle pubbliche amministrazioni, dei database delle pubbliche amministrazioni. Faccio un esempio che ho letto un paio di anni fa, quindi non è passato tanto tempo, sul Corriere della Sera, Corriere.it in verità, in versione digitale. Al Provveditorato agli Studi di Napoli. Il Provveditorato agli Studi di Napoli aveva pensato bene, giustamente, sul suo sito web di pubblicare le graduatorie dei docenti supplenti in modo da favorire la trasparenza. Quindi questi docenti supplenti potevano verificare se in graduatoria a che punto erano per vedere quando poter finalmente lavorare un po'. Quindi immaginate quanto era visitato quel sito. Quello era uno dei siti, probabilmente, della pubblica amministrazione di Napoli più visitati. Peccato che ogni volta che accedevano a quel sito si rendevano conto che stranamente queste graduatorie cambiavano. Un giorno all'altro cambiavano le graduatorie. Non è una cosa solo napoletana questa, vi posso assicurare che può succedere in qualsiasi pubblica amministrazione. Beh, si è aperta un'indagine perché chiaramente gli altri docenti supplenti hanno voluto vederci chiaro, hanno denunciato questo accadimento. E ci si è resi conto, per la polizia postale che ha vigilato sull'operato di quella pubblica amministrazione, ci si è resi conto che quel database che era online, in Excel, pensate un po', questa è la staticità e l'autenticità del dato, non aveva neanche profili di accesso seri e profili di autorizzazione, quindi non si sapeva neanche chi andava lì ad inserire i dati. E quindi ognuno liberamente si inseriva. Vi rendete? Ma secondo voi? Quindi, guardate, bisogna stare molto attenti, queste cose possono andare bene con l'e-commerce, ma per i siti delle pubbliche amministrazioni, invece, l'archivio fa fede. Addirittura oggi, per una legge, la legge 69 del 2009, lo sapete bene, la pubblicità legale ormai avviene su online. Io vedo comuni che pubblicano in TXT, comuni che pubblicano in .doc, qualcuno in PDF. Avessi visto una firma digitale una volta. Eppure, guardate che le nuove regole tecniche, quelle che stanno arrivando, prevedono che la formazione del documento informatico debba avvenire giustamente con la staticizzazione di quel dato, quindi con firma digitale, o con un processo di gestione documentale e di stabilizzazione dei log file, che comunque garantisca l'autenticità di quell'informazione. Guardate che se non lo facciamo, noi avremo un futuro di tutti i dati pubblici, tutti open, ma non autentici. Un po' come avviene su Facebook, e chiudo. Facebook come funziona? Guardate che Facebook viene chiamato dalle nuove generazioni diario. Vero che viene chiamato come diario? Però la maggior parte di voi vedo che i diari li hanno vissuti invece, come li ho vissuti io. Come erano i nostri diari? I diari erano fatti di carta e di inchiostro, quindi erano segnati. Il passato era segnato. Quindi è difficile cancellarlo. Se ho scritto determinate cose di cui mi vergogno, la carta canta. Su Facebook no. Su Facebook le nuove generazioni possono mettere le foto del loro passato, ma se non sono usciti bene, se non mi piace più quella foto, si cancella. Una frase non andava bene, la cambio. Peccato che questo sta succedendo pure nelle pubbliche amministrazioni. Parere che io ho rilasciato ad un cliente fidandomi del libro bianco sul libro unico del lavoro. Ministero del Lavoro, sito istituzionale. Acquisito quel libro, ho fatto in download sul mio PC, ho guardato quel parere autorevole. Sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, l'ho guardato sulla base di quello che diceva il Ministero del Lavoro, ho elaborato quel parere legale, pro veritate, firmato digitalmente, perché uso la firma digitale, vi posso assicurare che è così. L'ho inviato al cliente, dopo un mese il cliente mi richiama e dice: avvocatorissimo, ma com'è, lei ha scritto qui che il Ministero del Lavoro ha questa posizione, che è pure diversa dalla sua, perché ho letto sugli articoli che invece lei la pensa in maniera diversa, però mi ha detto che devo procedere in questo modo. Il Ministero del Lavoro la pensa in maniera diversa, guardi. E mi ha inviato la nuova versione del libro bianco del lavoro, però senza neanche un numero di protocollo, un numero di repertorio che mi dicesse che era una nuova versione. No, semplicemente hanno fatto la revisione, l'aggiornamento del software, come se i documenti delle pubbliche amministrazioni fossero un aggiornamento di un software. Stiamo attenti. Il passato di una pubblica amministrazione deve essere autentico, perché dobbiamo prelevare dati certi. Il documento informatico, la rappresentazione informatica di dati, fatti, atti giuridicamente rilevanti. Se non stiamo attenti a realizzare documenti informatici per la pubblica amministrazione, anche quando si tratta di dati, avremo un incessante presente non autentico. Non credo che le pubbliche amministrazioni meritino questo, ma soprattutto la nostra democrazia non merita questo. Vi ringrazio.
Grazie per i rilievi dell'avvocato Lisi. Rappresentano sicuramente delle istanze legittime, ma inquadrabili in esigenze che rappresentano delle criticità circoscritte e magari non necessariamente di sistema. Lascio la parola a
Non mi volevo educare.
Tocca a lei. Sì, tocca a lei adesso. Sì, è il suo momento. A dottor Armao.